Questa cosa delle posizioni delle stelle è piuttosto appropriata anche perché proprio sulle posizioni dei corpi celesti ci si è scannati per secoli, fino alla rivoluzione e oltre, ma soprattutto. Allora, rivoluzione copernicana, iniziata diciamo a rilento con la pubblicazione di questo libro pochi mesi prima della morte di Niccolò Copernico. Un libro in cui la parola rivoluzione in realtà ha un senso diverso da quello che poi è diventata, perché parla del moto di rivoluzione dei pianeti intorno al Sole. E invece questo era novità, diciamo, era anche in questo senso un significato rivoluzionario, ma ha anche avuto un impatto Copernico, che io scrivo con la K perché adesso è affiancato, lo affianco con due altre K. Questo è Thomas Kuhn, un filosofo della scienza che ha preso la rivoluzione copernicana come modello, come esempio di tutte le rivoluzioni scientifiche, perché è il classico esempio di quello che succede quando la scienza normale, la scienza accettata, va incontro a una crisi. Questa crisi si costruisce fino a quando non si riesce più a risolvere i rompicapo posti da questa scienza e non si riesce più a trovare un accordo tra la teoria e le osservazioni. E quindi questo porta a un cambio di paradigma, un cambio di visione del mondo, della scienza, della realtà. Per esempio, in filosofia, quest'altra K, Kant, la rivoluzione copernicana per Kant ha avuto un significato particolare, perché così come Copernico effettuò la transizione dal pensare che i corpi celesti ruotassero intorno a uno spettatore stazionario, che era la Terra, i terrestri, e si è passati appunto da uno spettatore stazionario, uno spettatore semovente e attivo, allo stesso modo, secondo Kant, la metafisica, quindi il pensiero su cosa può essere la fisica, dovrebbe supporre che non è la conoscenza a doversi conformare agli oggetti che osservano, ma il conoscente, l'osservatore, ha un ruolo attivo nel costruire e nel contribuire alla propria conoscenza, e questo ha dei riflessi, vabbè, che vanno dalla meccanica quantistica, poi, cioè un po' anticipatore di questi riflessi nella meccanica quantistica, nell'educazione, nell'attivismo. Quindi la rivoluzione copernicana ha un significato veramente unico nel fatto che sia proprio così plurima. Ma da dove comincia la rivoluzione copernicana? Non comincia veramente con Copernico, perché però. Cosa posso dire? Quella della rivoluzione copernicana sta probabilmente, questa altra parentesi che volevo mettere, sta probabilmente a simboleggiare un cambio che non abbiamo ancora del tutto completato, quindi è cominciata ma non è ancora finita, dato che comunque si tratta di abbandonare una forma di antropocentrismo, di mettere l'uomo al centro dell'universo. E di qui l'astronomia, adesso forse non risente più, salvo alcune casi isolati, un po' patologici, ma per esempio, non so, l'ecologia, sì. Non è raro ancora oggi, anche se è una prerogativa dei vecchi autori per lo più, considerare l'ambiente terra in funzione dell'uomo. In questo senso, altre rivoluzioni copernicane sono necessarie per cambiare questo modello mentale. Ma Copernico fu il primo a mettere il sole al centro dell'universo? La risposta è no. Oggi ho fatto delle storie su Instagram, scusate se mi vanto della mia attività social, in cui chiedevo questa cosa e incredibilmente un sacco di persone pensano che sia stato Copernico il primo, ma in realtà nella Grecia antica c'era già stato qualcuno che aveva pensato: ma perché non mettere il sole al centro dell'universo? Scusate se vi mostro questo malloppone, non è che dovete per forza leggerlo tutto. Questo, il signore in alto a sinistra è Aristarco di Samo, che nel IV secolo avanti Cristo aveva già supposto un modello dell'universo diverso da quello geocentrico, che era quello suggerito dal senso comune. E in questo modello ipotizzava che le stelle fisse e il Sole rimanessero immobili. Le stelle fisse sono una sfera di stelle al di fuori dell'orbita di Saturno, e che stanno appunto fisse, e che la Terra fosse la Terra a muoversi, che le stelle fisse fossero molto più lontane di quello che si pensava. Adesso non cercate di decifrare la proporzione, perché diciamo bisogna mettersi un po' nei panni di chi. Comunque diceva Archimede che secondo Aristarco c'era la stessa proporzione tra il raggio della Terra e il raggio della sua orbita, così come c'era tra il raggio della sua orbita e la distanza delle stelle fisse, cioè riteneva che fosse molto grande. In realtà poi sappiamo che è ancora più grande, che non esiste una sfera delle stelle fisse, ma all'epoca si riteneva così. E però un modello alternativo, che non era né geocentrico né eliocentrico, quindi il primo a proporre un modello non geocentrico, cioè che non avesse la Terra al centro dell'universo, fu Filolao di Crotone, che era un discepolo di Pitagora. Nel V secolo avanti Cristo aveva proposto questo modello in cui la Terra, essendo un corpo diciamo imperfetto, quindi non poteva essere al centro del cosmo. Ricordiamo che per gli antichi il sistema solare era tutto il cosmo, come dire, a casa mia è tutto il mondo, vabbè, comunque, e la Terra ruotava intorno a un centro che non era il Sole, era un fuoco centrale che veniva chiamato Estia, sede di Zeus, di tutto il potere cosmico, tutta l'energia cosmica, e si accompagnava, adesso non so se la vedete, ma lì vicino al pallino bianco con su scritto T, c'è un pallino grigio con su scritto A, è una specie di gemello oscuro della Terra che veniva chiamato Antiterra, un po' inquietante. Comunque, questi due modelli avevano il problema che, per quanto ritenessero lontano il cielo delle stelle fisse, non osservavano la cosiddetta parallasse. Adesso, siccome non posso dare per scontato che tutti sappiate cos'è la parallasse ve la spiego velocemente. La parallasse è quello che succede quando noi ci spostiamo rispetto a degli oggetti che sono a distanze diverse. Cosa succede? Come funziona la parallasse? Se ci sono oggetti posti a distanze diverse da noi e noi ci spostiamo, qui in questo caso verso destra, vediamo questi oggetti mutare le loro posizioni relative nel nostro campo visivo. Quindi, per esempio, se noi passiamo davanti a una montagna che ha davanti un albero, prima vediamo l'albero a destra della montagna e poi lo vediamo a sinistra. La stessa cosa dovrebbe succedere con le stelle. Nel nostro moto intorno al Sole, o comunque intorno a qualche centro di rivoluzione diverso dalla Terra, appunto, quindi se la Terra si muove, perché non vediamo le stelle muoversi? Adesso noi sappiamo la risposta, è che queste stelle sono troppo lontane, ancora più lontane di quanto pensasse Aristarco. E troppo lontani perché si potesse misurare all'epoca la parallasse con i mezzi fino al 1400, appunto, quando. E la prima parallasse stellare fu misurata addirittura nell'Ottocento da Bessel. Ricordiamo che secondo le prime concezioni geocentriche dell'universo, quindi che ponevano la Terra ma anche il Sole al centro dell'universo, le stelle fisse si trovavano appena al di là dell'orbita di Saturno. Urano, Nettuno, Plutone ancora non li avevano osservati. E quindi la parallasse si sarebbe dovuta vedere. E in generale, a parte questo, all'epoca di Aristarco e Filolao il sistema geocentrico era ragionevole. Secondo le misure, il più ragionevole, e non presentava alcuna difficoltà che potesse necessitare di un sistema diverso, di un sistema eliocentrico. E ciò nonostante Aristotele avesse rifiutato queste. Aristotele non si contraddiceva, perché era una grande autorità, eppure ci sono dei segni che comunque fu considerata, fu accettata, per esempio Plinio il Vecchio si domandò se gli errori nella previsione delle posizioni dei corpi celesti, perché si facevano degli errori, questi modelli che avevano, come quello di Aristotele, che poi vedremo, che prevedevano la Terra al centro dell'universo, non riuscivano a prevedere bene i moti delle stelle e degli altri corpi celesti, e allora lui si domandava, ma non è che per caso, non è che azzardava a pensare che il Sole fosse al centro dell'universo, però azzardava il fatto che la Terra fosse in una posizione decentrata, quindi anche lì proponeva una visione alternativa. Anche Seneca, il famoso Seneca, romano, affermò che i moti retrogradi dei pianeti, di cui parleremo adesso, erano a suo avviso moti apparenti, quindi dovuti a un fenomeno di movimento della Terra. E questo significa che prima di Tolomeo, che appunto sviluppò il sistema geocentrico che fu adottato fino al 1400, anche se Aristotele aveva rifiutato il modello geocentrico, Aristotele, autorità, eccetera, eccetera, il modello di Aristarco non era considerato proprio da buttare. Fino appunto a Tolomeo. Tolomeo spazzò via tutte queste grilli per la testa di avere un sole al centro dell'universo. Il suo modello geocentrico fu esposto nella sua opera Almagesto ed ebbe un enorme successo, perché per l'epoca, cioè il secondo secolo dopo Cristo, come ho detto, era il più semplice, il più intuitivo. Il Sole sembrava proprio girare attorno alla Terra ogni giorno. La Luna e i pianeti avevano ciascuno i suoi moti, ma anch'essi comunque giravano apparentemente intorno alla Terra. Le stelle apparivano incastonate su una sfera, appunto, posta all'esterno dell'orbita di Saturno, che girava, anche lì con un moto di periodo un giorno, attorno all'asse polare della Terra, cioè l'asse che passava per i poli terrestri. E per noi che stiamo sulla Terra, intuitivamente la Terra sembra ferma, stabile, solida. Il principio di relatività non è una cosa con cui nasciamo, è una cosa che ci deve essere insegnata, per cui non sembra di certo girare la Terra mentre ci stiamo sopra. E poi era coerente con alcuni passi delle sacre scritture, quando specialmente il libro di Giosuè, quando dice «Fermati, o sole, su Gabaon, e tu, luna, sulla valle di Aialon», questi passi dell'Antico Testamento in cui gli eroi delle sacre scritture chiedevano a Dio di fermare il tempo in modo che avessero tempo di massacrare i nemici. Questa visione molto misericordiosa comunque, inoltre a questi pregi aveva il pregio di essere coerente con la visione di Aristotele, che ricordiamo, Aristotele, l'ho già detto due volte, lo dico una terza, era un'autorità, era considerato la più grande, è stato considerato una delle più grandi autorità, perché soprattutto dopo il Medioevo, con la riscoperta dei classici, la scienza non si faceva tanto per osservazione empirica, esperimenti e poi induzioni, ma vigeva il principio di autorità, cioè si considerava quello che dicevano i classici. Era un modo di considerare la descrizione della realtà. Se lo dice Aristotele, allora bisogna considerare prima quello. Non che fossero tutti d'accordo, però era un modo che veniva considerato lecito di descrivere il mondo naturale. Quindi Aristotele aveva questa visione della fisica che divideva l'universo tra il mondo sublunare, quindi al di sotto dell'orbita della Luna, e il mondo delle sfere celesti. Secondo Aristotele, il mondo sublunare era imperfetto e mutevole, costituito da quattro elementi, terra, aria, fuoco e acqua, che potevano trasmutarsi l'uno nell'altro, quindi era soggetto a modificazioni, a corruzione, a degrado. Invece il mondo dei cieli era perfetto, immutabile, i pianeti erano incastonati ciascuno in queste sfere concentriche cristalline, e le stelle incastonate sulla sfera delle stelle fisse, muovendosi appunto su orbite circolari, perché la sfera e il cerchio erano figure perfette. La Luna stava un po' al limite, infatti un po' si corrompeva, risentendo dell'atmosfera sublunare, infatti mostrava delle macchie. Tenete conto che all'epoca chiaramente non si vedeva il fatto che i pianeti potessero avere delle peculiarità, delle caratteristiche, delle modificazioni, per cui si pensava che i pianeti fossero perfetti, immutabili, e quindi c'era questa... non solo differenziazione tra il grado di corruttibilità, ma anche nella fisica. Sulla Terra le cose tendevano a cadere o a salire in verticale, quindi cadevano verso il basso i corpi che avevano una preponderanza di terra e acqua e andavano verso l'alto quelli che avevano preponderanza di fuoco e aria. E quindi questo mutamento, questa tendenza a cambiare, a deperire, non era, questa visione era coerente con la visione cattolica che prevedeva il contrasto tipico tra mondo terreno, caduco, e mondo celeste eterno, tanto che la Divina Commedia di Dante, nella Divina Commedia il Paradiso è strutturato in questo modo. Però abbastanza presto, quasi subito cominciarono i problemi, perché venivano osservati alcuni fenomeni che sembravano entrare in contrasto con questa visione aristotelica. In particolare, uno di questi fenomeni era la recessione dei pianeti. Ecco, questi pianeti, se avessero percorso delle orbite circolari intorno alla Terra, non avrebbero fatto questi moti, questi loop, adesso questi circoletti. Questo è Marte, in opposizione, cioè nel momento in cui è più vicino, si vede particolarmente questi nodini che fa, e che sono chiaramente incompatibili col fatto che un pianeta ci giri intorno con moto circolare uniforme. E oppure, a parte questo, erano state osservate delle variazioni di luminosità dei pianeti, che sembravano suggerire delle variazioni di distanza, oppure delle variazioni di velocità relativa, velocità angolare, quindi ogni tanto sembravano rallentare, accelerare, quindi questo orrore sembrava voler dire che non percorressero delle orbite circolari intorno a noi, che il fatto che la Terra non fosse al centro, dopo Tolomeo per un po' nessuno ci pensò più, allora Tolomeo si trovò costretto a introdurre degli artifici per mantenere almeno in apparenza il moto circolare, tra cui per esempio questi epicicli. Allora, spero di spiegare, perché qui c'è un po' di geometria. Gli epicicli sono quei circoletti più piccoli. Il pianeta non si muove su una circonferenza intorno alla Terra, bensì su questa circonferenza secondaria che ha il suo centro, che si muove sulla circonferenza principale, che si chiama deferente, intorno alla Terra. Quindi il moto combinato è questo qui che vedete, e sembra spiegare in parte questi moti retrogradi, queste regressioni dei pianeti. Ma non bastava. Quindi introdusse l'eccentrico, questo per spiegare le apparenti variazioni di luminosità dei pianeti. L'eccentrico vuol dire che il cerchio su cui si trova il pianeta, e su cui poi andremo a posizionare l'epiciclo, la circonferenza, su cui si trova il pianeta, non è centrata sulla Terra, ma su un altro centro. Posto sulla cosiddetta linea degli absidi, che congiunge il punto più vicino del pianeta, che si chiama perigeo, e il punto più lontano, che è l'apogeo. Queste cose poi le ritroveremo con Keplero, soltanto che qui, a differenza, non è che abbiamo l'ellisse, abbiamo un cerchio spostato. E poi, dal momento che questo ancora non bastava, non riusciva a spiegare le differenze di velocità, introdusse questa cosa che fu vituperata più o meno da tutti, che sono i cosiddetti punti e quanti. I punti e quanti sono dei punti rispetto ai quali il pianeta ha una velocità costante, che sono diversi sia dalla Terra sia dal centro dell'eccentrico. E poi mettiamo insieme l'eccentrico, l'epiciclo, il punto e quante, e abbiamo questo archibugio, questo ammendicolo che dovrebbe descrivere il moto dei pianeti. Adesso, se siete un po' sopraffatti, è normalissimo, perché in effetti questo aveva reso l'astronomia tolemaica abbastanza un mostro. Questo per farvi vedere, questo qualcuno di voi l'avrà già visto probabilmente, un confronto tra quello che era il primo eliocentrismo e poi il geocentrismo. Quindi il modello tolemaico si trova a sinistra e viene una roba del genere, cose che accelerano, si incasinano, insomma. E vabbè, questo chiaramente è un po' semplificato, perché in realtà era ancora più complicato di così. Per cui il risultato di questo sistema sarebbe anche andato bene se non fosse che con l'aumentare delle osservazioni e con l'aumentare della precisione delle osservazioni, ulteriori correzioni erano continuamente necessarie, e poi la complessità del modello tolemaico aumentava molto più rapidamente della capacità di fare previsioni. Questa capacità di fare previsioni era molto importante, perché era seccante anche per la Chiesa questa incapacità, che aveva un bisogno estremo dell'astronomia per fare i calendari, che erano basati sulle posizioni presenti e future dei corpi celesti. Questo smentisce, per esempio, il luogo comune, adesso questa figura non c'entra niente, il luogo comune che la Chiesa ce l'avesse con la scienza, con l'astronomia. La Chiesa aveva bisogno dell'astronomia, ce l'aveva con le teorie copernicane, cioè non voleva considerare la Terra al di fuori del centro dell'universo. E questo anche dimostra il fatto che è falso che una teoria scientifica è smentita quando ci sono dei dati che la contraddicono. In mancanza di alternative, il geocentrismo tolemaico andò avanti per secoli con errori, con una predittività sempre più scarsa, cioè con delle prestazioni veramente abbastanza scadenti, scandalose direi. E si cercava di metterci delle pezze, e uno dei problemi peggiori era la cosiddetta precessione degli equinozi. Adesso noi sappiamo che la Terra, mentre gira intorno al Sole, mentre revolve intorno al Sole, orbita intorno al Sole, ha anche questo moto, perché lo fa solo una volta? Ha anche questo moto per cui oscilla intorno al proprio asse di rotazione. Per cui adesso il nostro asse di rotazione è diretto verso la stella polare, ma tra 13.000 anni sarà diretto da un'altra parte, più verso Vega, per esempio, che sta più o meno dalla parte opposta. Però naturalmente quello che vedevano, chi osservava con gli occhi di Tolomeo, era che il cielo delle stelle fisse aveva questa specie di oscillazione che non riuscivano a spiegare. Allora Tolomeo cercò di modellizzarla, adesso non vi dico i dettagli, però in pratica i conti non gli tornavano, non riuscivano proprio, erano proprio queste, questa sua teoria veniva completamente bocciata dai calcoli numerici. Le prime serie e sistematiche contestazioni che a un certo punto dissero: sì, va bene, però evidentemente c'è qualcosa che non va. Le prime contestazioni al modello tolemaico arrivarono in Europa proprio in quel periodo considerato tanto buio, che era il Medioevo. E uno dei primi critici europei fu il francese Nicola d'Oresme, che nel XIV secolo, nel suo libro Del cielo e del mondo, affermò che non era possibile stabilire se fosse il Sole o la Terra a girare intorno all'altro, perché noi possiamo soltanto percepire il moto relativo tra la Terra e il Sole. Cioè possiamo dire che la Terra e il Sole si muovono uno rispetto all'altro, ma non possiamo dire chi sta fermo e chi si muove. E quindi si dice che non possiamo percepire il moto assoluto. E quindi questa è un'importantissima anticipazione di quello che poi sarà il principio di relatività di Galileo, anche se non è propriamente la stessa cosa perché la Terra non gira, quindi non è proprio un sistema in moto rettilineo uniforme, però lo stesso esprime il concetto di relatività. E più smaccatamente eliocentrica è la posizione del cardinale Nicola Cusano, che nonostante il nome è tedesco, infatti si chiama di Nicolas di Cues, qualcosa del genere, e che nel 400 affermò che la Terra ruota intorno al proprio asse e che non è possibile determinare il centro dell'universo perché l'universo è infinito, che il Sole è una stella come le altre e che intorno alle stelle possono ruotare altri pianeti, alcuni dei quali abitati magari. E queste sono teorie che noi consideriamo moderne e che spesso attribuiamo per esempio a Giordano Bruno, ma facevano già parte di quella che era la visione filosofica neoplatonica abbastanza popolare nel XV secolo, nel secolo di Nicola Cusano. Poi Bruno fu bruciato per queste idee, ma ebbe diciamo, anche altri guai con la Chiesa, per cui diciamo, si fece notare un pochino di più, e poi Nicola Cusano non era sotto lo Stato Pontificio, quindi poteva, nonostante fosse cardinale, quindi... Però forse era cardinale protestante, scusate, sto facendo un po' di pasticci, quindi lasciamo perdere. Tra coloro che si pronunciarono sulla faccenda spicca anche questo imprevisto contributo, imprevisto, magari voi lo saprete, non lo so, di Leonardo da Vinci, che fu influenzato appunto dal pensiero di Nicola Cusano, che filosoficamente obiettava che il centro dell'universo poteva essere soltanto il punto da cui si sprigionavano l'energia, la luce, il calore. Questo punto non poteva essere la Terra, ma doveva essere il Sole, perché tutta l'energia, tutta la vita, noi la dobbiamo al Sole. Quindi Leonardo era già nel suo tempo un sostenitore. Leonardo del 400 circa era già un sostenitore delle teorie eliocentriche. E poi non parliamo poi dell'astronomia islamica, che era attivissima nel Medioevo, già anche nell'Alto Medioevo. Per esempio questi tre figuri, queste tre A, prima c'erano le tre K, adesso abbiamo queste tre A, è pieno di A ovviamente nel mondo islamico, alla Zena, Aven Pace, Aven Roe, alla Zeno, o alla Zen, era a cavallo tra il X e l'XI secolo, dopo Cristo ovviamente, e Aven Roe e Aven Pace erano del secolo successivo, ma tutti e tre, diciamo, obiettarono su questa, chiamiamola un po' ipocrisia del modello tolemaico, che voleva a tutti i costi essere aristotelico, ma Aristotele non aveva previsto tutta questa incrociarsi di cerchi, cerchiettini, ricamini sui cerchi, eccetera, eccetera. Per Aristotele il moto dei cieli doveva essere circolare, punto, quindi denunciarono questa incongruenza e altre incongruenze del modello tolemaico, quindi alcune contraddizioni con alcune previsioni non verificate. Peraltro Tolomeo cercava di minimizzare però secondo Tolomeo aveva voluto presentare un modello matematico. Quindi alla sua epoca, nella pubblicazione dell'Almagesto, non pretendeva che il suo modello rappresentasse veramente la realtà fisica. E gli islamici, che erano molto, molto attaccati, diciamo, alle evidenze sperimentali, empiriche, alle osservazioni, criticavano molto ferocemente questa cosa, che si potesse prendere come veritiero un modello che era stato concepito come modello matematico, puramente matematico. E lo stesso Tolomeo aveva detto, sì, le osservazioni non quagliano, ma io, il mio è una possibile proposta matematica. Quindi... E gli arabi poi introdussero due correzioni al modello tolemaico che si chiamano, anche qui un altro po' di matematica, perdonatemi, matematica più che altro geometria, che si chiamano il lemma di Urdi, diciamo, dimostrato da questo signore, Muglia, vabbè, questo signore, scusatemi, che dimostra che l'eccentrico, che il punto è quante, scusate, il punto è quante che faceva schifo a tutti, apparentemente, era sostituibile con un altro epiciclo che, il cui centro ruotava attorno a un punto intermedio tra la Terra e il punto equante. E poi c'era quest'altro strumento che si chiamava coppia di Tusi, da quest'altro scienziato islamico, che proponeva sempre per sostituire le quante, a cui non voleva bene nessuno. Questo congegno matematico è fatto da due cerchi. Allora, la coppia di Tusi non si riferisce solo all'astronomia, si trova in tanti congegni, in alcuni giunti cardanici, eccetera, eccetera. E qua però, per spiegare il moto, le oscillazioni longitudinali di alcuni pianeti interni, si potevano sostituire sempre i punti e quanti con una coppia di circonferenze, di cui una aveva il diametro metà dell'altra, e che oscillavano in questo modo qua. E con questi due strumenti, Ibn al-Shatir costruì un modello alternativo, sempre geocentrico, sempre con la Terra al centro dell'universo, ma alternativo a quello tolemaico, che faceva fuori tutti i punti e quanti, ed era più semplice, ed è privato anche di un buon numero di epicicli di eccentrici, quindi brasava un po' di tutte le complicazioni, più semplice e anche più preciso, e fu il primo modello per il quale si cercarono attivamente delle conferme empiriche, perché appunto gli astronomi islamici ci tenevano a questa cosa. Copernico comunque fece tesoro di tutto quanto e anche altre cose, anche ricerche fatte da onesti tolemaici europei come Reggio Montano. Adesso non abbiamo il tempo di passarli in rassegna tutti, i vari revisori, i vari editori di Tolomeo, gente che cercava di conciliare l'impossibile, e mise insieme tutto questo, nel suo libro sulle rivoluzioni fece una rassegna proprio di tutti i modelli eliocentrici, geocentrici usati in passato, e quindi, facendo questo enorme lavoro di sintesi e ricerca, li discusse e usò tutto quello che era stato trovato e dimostrato da astronomi europei, islamici, eccetera, per integrarlo in un modello però eliocentrico, che ponesse cioè il Sole in una posizione centrale o quasi, comunque fermo, al centro, in una posizione centrale nell'universo. E, perché riteneva che il modello geocentrico avesse dato, quindi non potesse essere, che un'alternativa meritasse una possibilità. Questo modello fu pubblicato appunto quasi postumo nel libro sulle rivoluzioni delle sfere celesti, e è un libro così importante che è stato considerato patrimonio dell'UNESCO in questa raccolta Memorie del Mondo. Eppure, va detto che il libro vendette pochissime copie all'inizio, quindi partì molto in sordina, perché era scritto in modo matematicamente molto rigoroso, quindi difficile per il lettore non esperto. E i lettori esperti furono, poco interessati a causa di questa prefazione. Scusate, secondo Malloppo poi non ce ne sono più, promesso. E in pratica, ve l'ho riportata, ma ve la posso riassumere. E Andreas Osiander, che era il correttore di bozze del Revolutionibus, di Copernico, si prese la briga di scrivere una prefazione, senza dire niente a nessuno e senza firmarsi, in modo che questa prefazione venne attribuita falsamente a Copernico per molto tempo, poi fu Keplero a smascherare questa cosa, in cui dice: Ma io in realtà, un po' come diceva Tolomeo, no? Ma in realtà, sapete, questo è soltanto un modello matematico, è lecito comunque per noi provare, ma io non voglio assolutamente dire che voglio rappresentare l'universo così com'è, non che sia verosimile, quindi insomma metteva un po' le mani avanti, come a dire. E questo qua scoraggiò un po' quelli che potevano essere interessati a questo modello. Quindi, appunto, la prima edizione faticò veramente tantissimo. Si parla di capolavoro meno venduto, ma in realtà anche questo è un po' esagerato. Però d'altronde questo tenne anche il libro lontano dall'attenzione dell'Inquisizione, che non lo mise all'indice fino al 1616, quindi restò in circolo. E poi anche quando lo mise all'indice, in realtà il libro non fu mai veramente epurato, fu corretto, ma la versione corretta non fu mai stampata, quindi in realtà continuò a girare. In realtà è proprio uno degli aspetti rivoluzionari, e che Copernico, forse il primo tra tutti, se uno esclude Ibn al-Shatir forse, fu il primo europeo, diciamo, a proporre un modello matematicamente rigoroso che voleva rappresentare correttamente la realtà fisica. E mantenne alcune cose del modello geocentrico, tra cui le orbite circolari, una volta celeste immutabile e un universo di dimensioni finite, diciamo, non si poteva chiedere troppo. Però l'altra grande rivoluzione, oltre a quella di aver voluto sia accontentare la parte matematica, la parte fisica, era quella di mettere la Terra in posizione leggermente defilata, in terza posizione, ammettendo che solo la Luna le ruotasse intorno. Eliminò completamente i punti e quanti, insomma, questi punti e quanti non erano mai piaciuti a nessuno, e li sostituì con altri epicicli ed eccentrici, utilizzando la coppia di Tusi, il lemma di Urdi, quindi tutti gli strumenti che erano stati messi a disposizione. E il fatto che la Terra ruotasse intorno al Sole come gli altri pianeti spiegava naturalmente alcuni dei moti retrogradi. Adesso purtroppo non è che si vede benissimo, ma forse, per esempio, se consideriamo la Terra come il pallino blu e il pianeta esterno come il pallino rosso, si vede che il pallino rosso apparentemente sulla volta celeste sembra andare indietro. Il problema però erano i pianeti interni, per cui questa cosa non si osservava. E il fatto che ruotasse intorno al Sole, appunto, spiegava queste cose, ma non spiegava tutto, purtroppo. Cominciarono i dolori anche per Copernico, perché intanto i pianeti interni, grossi problemi, e anche per i pianeti esterni non si riuscivano a spiegare, appunto, le variazioni di luminosità, quindi la variazione apparente di distanza, di velocità, tutti gli stessi problemi che aveva avuto il modello tolemaico, con qualcosa in meno, perché per esempio il modello copernicano prevedeva naturalmente la durata dell'anno solare e aveva anche una spiegazione per la precessione degli equinozi, perché solo un corpo ruotante può avere questa precessione, anche se lasciava un po' inspiegata la causa fisica. Ma per far tornare i conti anche senza i quanti dovete inserire veramente tanti epicicli, tanti eccentrici, comunque tanti artifici matematici. E si ritrovò alla fine con lo stesso problema di complessità. Ecco, questa è una visione semplificata dell'universo copernicano, in cui ci sono alcuni epicicli, ma i pianeti si trovano tutti in posizioni decentrate, e alla fine si ritrovò con gli stessi problemi di calendarizzazione. Quindi, a parte due o tre cose che riuscì a spiegare, Per quanto riguardava il problema del calendario, che era un problema molto pressante, non fu risolutivo. Ma allora, come mai fu accettato, non subito, ma con l'andare dei secoli, in realtà dei decenni, ci furono sempre più persone che lo apprezzarono. In realtà c'era una situazione culturale. La situazione culturale, forse la rivoluzione copernicana non sarebbe successa quando è successa, quindi nell'arco dal 400 al 600, diciamo, se non ci fossero stati degli altri fattori, come per esempio, adesso io vi mostro questa immagine. 1532 è la riforma del calendario gregoriano, quella che ogni 400, che considera i millenni come bisestili solo se sono multipli di 400. Questa riforma aveva riportato gli equinozi al 20 marzo e al 20 circa 21 marzo e 21 settembre, mentre prima solo con il calendario giuliano, che prevedeva un anno bisestile ogni 4, inclusi tutti i millenni, c'era uno sfasamento crescente. Con il calendario gregoriano 10 giorni scomparvero. E questa data, 1582, scusate, è solo di, mi sembra, una quindicina d'anni posteriore, adesso io ho per le date questa passione, insomma, posteriore al De Revolutionibus, perché era appunto un'era in cui si richiedeva una riforma urgente del calendario. E quindi diciamo che chi seguiva queste cose, anche lui pensava che il modello geocentrico fosse talmente tanto farraginoso, pieno di complicazioni, che si potesse dare una chance a un modello alternativo. E poi c'era anche appunto il neoplatonismo, di cui avevo parlato prima, che ricercava una semplicità nelle leggi naturali. E il modello eliocentrico, comunque nelle sue orbite, era più semplice come geometria, quantomeno, di quello di Tolomeo. E poi c'era il culto del sole, ma anche una questione di perdita di autorità di Tolomeo, e poi, come vedremo, anche di Aristotele. Perdita di autorità di Tolomeo, perché Tolomeo fu anche un geografo. Nel 1400 l'esplorazione del mondo, 1400, 1500, eccetera, l'esplorazione del mondo portò a visitare dei posti e a rendersi conto che Tolomeo qualche volta aveva sbagliato, aveva fatto delle mappe terrestri molto, molto errate, quindi Tolomeo non era più, come dire, non si poteva, Tolomeo sbagliava, anche Aristotele sbagliava, questo viene dopo. E poi, vabbè, comunque la teoria di Copernico, come succede spesso, non fu accettata man mano dagli astronomi più giovani, quindi insomma è anche vero quello che ogni tanto dicono alcuni filosofi della scienza, che perché una teoria nuova sia accettata, i vecchi devono morire, scusate, i vecchi, quelli che se ne occupano, perché tendono a rimanere comunque ancorati a una visione del mondo che si sono coccolati, sulla quale hanno studiato, quindi non è che i vecchi devono morire perché comunque è molto difficile abbandonare un modello di pensiero, è molto difficile abbandonare la cosiddetta gestalt, la visione del mondo. E quindi soprattutto quando questa visione soddisfa un senso religioso, un senso spirituale, non so chi di voi ha letto La vita di Galileo di Brecht, però era difficile abbandonare l'idea che Dio volesse un posto speciale per l'uomo al centro dell'universo. Una volta che siamo qualunque, che cosa ne sarà di noi? Perché dovremmo essere favoriti? Perché dovremmo avere un posto speciale in paradiso? Quindi comunque, comunque non fu una ricerca incrementale, tanto che il modello più preciso tra i due non era nessuno dei due. Cioè, il modello più preciso non era né quello di Copernico né quello di Tolomeo. Il modello più preciso era ispirato da Romano Marziano Capella e poi da un trattato che si chiama Tantra Sangrat di Nikalanti Somayaja, un astronomo indiano, scritto su queste tavole, che non erano proprio tavole, erano fogli, specie di fogli di papiro, adesso non mi ricordo esattamente di che cosa sono fatte. Comunque questo modello fu sviluppato dall'astronomo danese Tycho Brahe. Tycho Brahe, un uomo, un'etichetta, e io sono molto tentata di raccontarvi come è morto, perché la gente poi si ricorda solo questo, però alla fine. A quanto pare Tycho Brahe era un uomo estremamente preciso, estremamente metodico, infatti le sue osservazioni erano assolutamente le migliori dell'epoca. Su queste osservazioni è stata fatta l'astronomia dei secoli successivi, sono state fatte delle tavole di una qualità che superava di grandi lunghezze tutte quelle precedenti. Tycho Brahe, metodico, molto attaccato all'etichetta, si dice che morì perché, invitato a cena, doveva andare in bagno, ma rimase e naturalmente accettò da bere, perché non poteva rifiutare assolutamente, non poteva alzarsi dal tavolo perché sarebbe stata una rottura dell'etichetta, e quando arrivò a casa era troppo tardi, quindi era intossicato dalle proprie, come dire, dalla propria urina, e morì per questo. E mentre morì e si compose il proprio epitafio, che credo dicesse: visse da un uomo saggio e morì come uno scemo, e si raccomandò a Keplero, che era stato suo allievo e collaboratore nella compilazione di queste tavole, che propugnasse il suo modello. Il suo modello non era né geocentrico né eliocentrico. Questo modello proponeva che tutti i pianeti, ad eccezione della Luna, che si considerava un pianeta all'epoca, girassero intorno al Sole, e che questo sistema di pianeti e del Sole girasse intorno alla Terra. Sembrerà artificioso, sembrerà strano, ma tra tutti i modelli era quello che rappresentava le osservazioni e riusciva a fare delle previsioni più accuratamente di tutti gli altri. Eppure fu considerato, sì, ma fu considerato molto poco, perché appunto c'era questa esigenza di avere un unico centro, che era appunto insita nel modello neoplatonico del culto del Sole. E quindi questo modello, nonostante fosse più accurato, povero Tycho, non fu esaudito, anche perché Keplero era sostenitore dell'eliocentrismo, e alla fine, dopo essersi grattato la testa per tantissimo tempo, specialmente sul moto di Marte, il moto di Marte lui confessò in questa Astronomia Nova, in questo libello, che lo aveva tirato matto proprio, perché lo rappresentò secondo il sistema tolemaico e disse: questa cosa è troppo complicata per avere un qualunque significato di realtà. E allora ebbe l'intuizione che poi lo portò a formulare le tre leggi di Keplero. Ebbe l'intuizione fondamentale che le orbite dei pianeti non sono circolari, ma sono ellittiche. Le tre leggi di Keplero sono, vabbè, chi va a scuola, che è stato a scuola, magari se le ricorda. La prima dice che, questo lo vediamo dopo, la prima dice che le orbite dei pianeti sono delle ellissi, le ellissi sono delle figure schiacciate, che hanno dei fuochi, e il Sole occupa uno dei fuochi dell'ellisse, dall'altra parte non c'è niente di particolare. La seconda legge di Keplero afferma che le velocità aereolari, cosiddette, dei pianeti sono costanti intorno al Sole. Che cosa vuol dire? Che il raggio che collega il pianeta al Sole spazza delle aree uguali in tempi uguali. Quindi questo rende conto del fatto che il pianeta accelera quando è più vicino al Sole, Quindi, rallenta quando è più lontano dal Sole, quindi rende conto delle differenze di velocità. E il fatto che sia schiacciata l'orbita rende conto del fatto che ci sono delle differenze di distanza e quindi di luminosità, quindi si risolve questi problemi annosi. E poi c'è la legge armonica, la terza legge di Keplero, che dice l'asse maggiore è quello che collega il punto più lontano e il punto più vicino al Sole, che si chiamano afelio e perielio. Ed è quello, vedete, nella figura in alto a sinistra, ci sono due assi, quello maggiore e quello più lungo. Cosa dice la terza legge di Keplero? Che i quadrati dei periodi di rivoluzione, cioè del tempo che ci mettono a girare intorno al Sole, sono proporzionali, cioè crescono con il cubo di questo semiasse maggiore. E quindi pianeti più distanti hanno dei periodi più lunghi. E questo rende conto perfettamente del moto di tutti i pianeti, quindi del moti retrogradi, appunto, delle variazioni che si era dovuto inserire la qualunque pur di giustificare. Soprattutto fu una teoria estremamente predittiva. Adesso, questo è il frontespizio delle tavole Rudolfine, che sono delle tavole di previsioni delle posizioni degli astri. E queste tavole Rudolfine, grazie ai dati di Tycho, poverino, e grazie al fatto che questi dati di Tycho furono integrati nella teoria eliocentrica modificata con l'ellissi di Keplero, fu grazie a queste tavole che il modello eliocentrico per modo di dire, perché il Sole non sta più al centro, sta in un fuoco. Comunque, fu grazie a questa idea che il modello non geocentrico, con il Sole in posizione predominante, diciamo così, fu accettato, si impose pesantemente sulla comunità dei savi, diciamo. E per esempio, poi più avanti, l'osservazione di montagne sulla Luna spinse altri a convertirsi perché Copernico aveva detto che gli altri pianeti erano simili alla Terra. Idem, Copernico aveva previsto le fasi di Venere, però queste cose furono osservate molto più avanti e furono molto più potenti delle spiegazioni dei fenomeni che erano già stati osservati. Una teoria fisica, una teoria scientifica, diventa importante, cioè diventa accettata, specialmente quando fa delle previsioni che vanno oltre la spiegazione di quello che c'era già, che magari non erano previste, scusate, che non erano previste, che magari non, diciamo, dovevano ancora confrontarsi con la realtà. Queste previsioni, la teoria di Copernico, le furono effettivamente verificate, però molto tempo dopo. Quindi, man mano, appunto, si affermò anche grazie a questo. Le teorie, appunto, diventano convincenti quando non si limitano a spiegare fatti già osservati, ma ne prevedono di nuovi. Quindi, questo è il riassunto. Quindi, queste le abbiamo già viste. Però, sì, appunto, il fatto che le traiettorie dei pianeti non siano dei cerchi ma delle ellissi, questo significa che il Sole non è al centro geometrico del sistema solare. Quindi, il modello di Keplero non si può definire un sistema eliocentrico, non è centrico in un certo senso. C'è un problema nel modello di Keplero e che Keplero non spiegava perché. Perché le traiettorie sono delle ellissi? Questo problema fu dibattuto per un bel po' di tempo, per un secolo, secolo e qualcosa. E qui chi lo risolse fu Isaac Newton, in modo abbastanza casuale anche qui, perché successe che due altri scienziati, Halley, quello della cometa, e Robert Hooke, quello della legge delle molle, quello che studiò l'elasticità dei corpi, per esempio, stavano litigando sul fatto che si potesse trovare una derivazione matematica delle leggi di Keplero. E Hooke diceva che lui era in grado di trovarla, poi ci aveva provato, non c'era riuscito, Halley era andato a trovare Newton, Newton gli aveva detto, ah sì, ma in realtà l'avevo già dimostrato. E lui, ma come me lo dici così? Cioè nel senso, fammi vedere sta dimostrazione. Poi Newton, che era un tizio un po' particolare, diciamo, un po' zampito, ha detto, sì, ce l'avevo qua, ma adesso non la trovo, ma ci metto un attimo, te la rifaccio subito. Non ci mise un attimo, perché nel frattempo che faceva questa dimostrazione ci fa, ah sì, nel frattempo ho scritto 3 libri di principi matematici di filosofia naturale. Questo testo, che anche questo è un testo fondamentale della fisica, uno dei testi su cui si basa la fisica classica, anche questo rischiò grosso, perché alla fine Newton era talmente svampito che non si decideva mai a pubblicarlo, ma non perché non volesse, ma perché non gli sfuggiva dalla testa. Infatti Halley, che aveva premuto per questa cosa, fu costretto a pubblicarlo a sue spese. E poi si litigarono con Hooke, perché Hooke disse no, ma l'avevo detto prima io, e insomma. In ogni caso, Newton riuscì a derivare il moto ellittico dei pianeti partendo dai suoi principi di inerzia, dal suo principio che la forza è uguale alla massa per l'accelerazione, mettendoli insieme con questa che è la legge di gravitazione universale, cioè la forza tra due pianeti è uguale a una costante che non era ancora stata misurata, con precisione scusate, ho messo una formula, so che la formula uccide la divulgazione, ma questa mi sembrava innocua tutto sommato. Insomma, la forza tra due masse, quindi per esempio tra due pianeti, è proporzionale al prodotto delle masse ed è inversamente proporzionale, quindi decade con il quadrato delle distanze. Questa fu derivata da osservazioni empiriche, quindi da un'induzione, quindi dallo studio del moto dei gravi, della caduta degli oggetti, da altre osservazioni, per esempio dal moto del pendolo. C'è una leggenda che dice che Newton si, essenzialmente, essendo un po' particolare, odiava lavarsi, come peraltro molte gente notabili dell'epoca, e che durante la peste gli presentarono 2 alternative. Gli dissero, senti, le cose sono 2, o ti lavi e quindi ti proteggi dai microbi, oppure te ne vai lontano dalla città. Lui se ne andò lontano dalla città, ovviamente. Se ne andò in campagna, si sedette sotto un melo, gli cadde una mela sulla testa e quindi da qui nacque la legge di gravitazione universale. Adesso sappiamo che è una leggenda, ma anche questa serve, diciamo, a dare un po' di folklore a questo personaggio, che peraltro durante la sua vita si occupò anche di cose un po' strambe, occulto, alchimia. Questo per dire, l'immagine degli scienziati razionali, ma quando, insomma, comunque, manco nel passato. In ogni caso, lui derivò questa legge di gravitazione universale mettendola insieme con i principi esposti nel principi di filosofia naturale, derivò le orbite ellittiche dei pianeti, questa azione a distanza tra i pianeti e tra i pianeti e il Sole, faceva in modo che si muovessero. Poi c'erano delle equazioni differenziali, vabbè, tutte queste cose qua, si muovessero su delle orbite ellittiche. E però questa cosa lasciava dei malumori, ma questi li vedremo dopo. Intanto, questa legge di gravitazione universale, integrata anche nel sistema di, appunto, nel moto ellittico, riusciva a risolvere una volta per tutte, si può dire, il problema della precessione degli equinozi, perché la precessione degli equinozi si spiega col fatto che la Terra, ruotando intorno al proprio asse, si schiaccia un po', perché la forza centrifuga all'equatore crea una specie di bulbo, di protuberanza, e sulla quale agisce in modo diverso, in modo differenziale, si dice, l'attrazione del Sole. E questa attrazione differenziale fa sì che appunto la Terra oscilli intorno al proprio asse di rotazione. Ma prevedeva anche degli altri moti che adesso non ho rappresentato, che si chiamavano di nutazione, cioè c'erano delle sotto-oscillazioni attorno a queste oscillazioni, che però derivavano dall'influenza gravitazionale degli altri pianeti. E peraltro, con la nuova legge di gravitazione universale di Newton e con la derivazione delle orbite dei pianeti, si calcolò che il centro di gravità del sistema solare, cioè il baricentro del sistema solare, non stava neanche all'interno del Sole, stava appena fuori, sta appena fuori della superficie del Sole, nella direzione di Giove, che è il pianeta più ciccione di tutti quanti. Quindi il Sole non solo non è al centro né dell'universo, perché ormai, vuol dire, né del sistema solare, ma non è neanche sul centro di gravità del sistema solare. Quindi di eliocentrico non è rimasto proprio nulla. Anche definire poi le orbite non fu semplice, perché vuol dire orbite ellittiche. Sì, fino a un certo punto, perché per derivare le orbite ellittiche Newton dovette far finta che ogni pianeta fosse in interazione con il Sole e basta. Ma la gravità degli altri pianeti? La gravità degli altri pianeti c'era, e questo creava delle perturbazioni nel moto ellittico. Insomma, non è neanche vero che i moti dei pianeti intorno al Sole sono delle ellissi. Sono il famoso problema degli n corpi. Quando mettiamo n corpi che si attraggono, interagiscono l'uno con l'altro, già quando ne abbiamo due, ok, riusciamo a risolverlo, ma già quando ne abbiamo tre non riusciamo più a prevedere da un punto di vista analitico, cioè a calcolare proprio l'espressione analitica del moto. Ci vogliono le simulazioni, ci vogliono i calcolatori. Quindi l'unica cosa che si può fare è delle approssimazioni dei calcolatori. E adesso questa è una rappresentazione molto, molto chiaramente, che non c'entra col sistema solare, però questi sono tre corpi che interagiscono più o meno gravitazionalmente l'uno con l'altro. Vedete che le loro traiettorie sono ben lungi dall'essere delle semplici ellissi, fisse e quant'altro. E poi rimaneva un grosso problema, che era quello della precessione di Mercurio, ma di questo parleremo più avanti, perché adesso devo tornare un attimo indietro, perché manca un grande nome a questa rivoluzione copernicana, manca quello di Galileo. Come ebbe influenza Galileo? Intanto, non soltanto Tolomeo, torniamo un po' indietro, un bel po' indietro, non soltanto Tolomeo era stato messo in discussione, ma anche Aristotele, che era l'altra grande autorità, era stata messa in discussione, e anche questa contestazione delle radici piuttosto antiche. Il primo a contestare le teorie sul moto seriamente di Aristotele, dopo chiaramente l'antica Grecia e dopo durante il Medioevo, quindi diciamo l'era post-ellenica, fu Giovanni Filopono, che era un bizantino, che contestò le teorie sul moto di Aristotele. Queste contestazioni, questa cosa fu poi sviluppata, ripresa, cioè perduta per un po', poi ripresa nel 1400 da Giovanni Buridano, e la teoria dell'impeto in pratica diceva che contraddiceva il fatto che secondo Aristotele per mantenere un oggetto in moto bisognasse fornirgli una spinta, mentre invece noi sappiamo adesso che per fornire un oggetto in moto tende a mantenere il suo moto in assenza di forze esterne. Questo è il primo principio di inerzia. Comunque, vabbè, senza andare nel dettaglio, c'erano già delle contestazioni ad Aristotele. Contestazioni che furono anche sviluppate, anche lì, nel mondo islamico, dai fratelli Banu Musa, e in particolare da questo che devo leggere, scusate, ok, Ja'far Mu'abbad Ibn Musa, Ibn Shakir Banu Musa, scrisse due opere nelle quali si chiamavano Il movimento degli astri e la forza di attrazione, nelle quali spiega come vi siano forze d'attrazione tra i corpi celesti. Quindi anticipavano nel X-XI secolo anticipavano la meccanica newtoniana dei cieli. E questo contraddiceva Aristotele, perché secondo Aristotele non c'erano queste forze di attrazione, questi pianeti si muovevano su orbite circolari perché erano in queste sfere perfette, non erano una questione di... E il fatto che ci fossero delle forze equiparava il mondo terrestre al mondo celeste, quindi anche lì contraddizione con la distinzione tra mondo terreno e mondo celeste di Aristotele, che subivano delle leggi fisiche diverse. E quindi anche Galileo si basò su questi contributi, anche se lui forse diede dei contributi anche più, era conscio di queste critiche, le adottò, le fece sue e le sviluppò. Galileo, che per inciso faceva gli oroscopi, lui, e rischiò di essere processato dall'Inquisizione anche perché faceva gli oroscopi. Sembra strano, però l'Inquisizione non sopportava che si facessero gli oroscopi, perché voleva dire mistificare comunque l'esperienza dei cieli, e soprattutto monetizzarla, perché lui vendeva gli oroscopi, mi sembra, per... adesso mi ricordo 60 quello che era 60 fiorini l'uno. E comunque Galileo, una volta superati questi peccati di gioventù, una volta sviluppato e potenziato il telescopio, sappiamo che vide in realtà per prima vide o si osservò tutti osservarono questa la supernova Keplero. Non so se la chiamassero supernova Keplero, comunque una supernova che fu osservata nel 1604 e che molti cercarono sicuramente di interpretare come un fenomeno illusorio, ma lui disse no, questo significa che i cieli sono mutevoli, e quindi Aristotele ha torto. Oddio, non lo diceva così, perché se l'avesse detto così avrebbe fatto arrabbiare, però comunque... sosteneva che questa fosse una prova che effettivamente i cieli potessero andare incontro a dei mutamenti. Poi osservò i satelliti Medicei nel 1610, i quattro satelliti più grossi di Giove, Io, Callisto, Europa e Ganimede, e questo significava che c'erano dei pianeti, dei corpi che ruotavano attorno a corpi diversi dalla Terra, e soprattutto questi corpi avrebbero bucato la sfera di cristallo su cui era Giove. E poi osservò, sempre dal 1610 in poi, le macchie solari, ne registrò la variazione di posizione, di dimensioni, ci rimise anche la vista per questo. Altra prova che i cieli mutano. E questo per dire che, per esempio, i cinesi avevano una cosmologia compatibile con i mutamenti celesti, e queste cose, l'apparizione di stelle nove, di supernove, le registravano già da secoli, avevano fatto delle osservazioni precisissime di una supernova esplosa nell'anno 1000. Con il cambiamento di visione del mondo, anche gli europei cominciarono a notare queste cose. Prima non le vedevano, le consideravano quasi degli errori osservativi, delle pecche, dei difetti. E questa è una cosa che succede spesso durante e dopo le rivoluzioni scientifiche. Comunque, le osservazioni di questi oggetti si moltiplicavano. E anche per quanto riguarda Aristotele si cominciavano a vedere gli stessi fenomeni in modo diverso. Galileo, come ho già accennato prima, formulò apertamente il principio di relatività, per cui non esiste il moto assoluto, non esiste l'oggetto fermo e l'oggetto in movimento, esistono oggetti in moto relativo uno dell'altro. Galileo scrisse, sono le 10:24, cerco un attimino di sintetizzare, scrisse questi dialoghi sui massimi sistemi del mondo, Tolemaico-Copernicano, in cui ci sono Sagredo, Salviati e Simplicio, in cui Sagredo farebbe il testimone imparziale, Salviati sostiene il sistema copernicano, Simplicio si sostiene il sistema tolemaico. Ovviamente Simplicio, il sempliciotto, fa fare un po' la figura dello scemo, infatti non gli è andata tanto bene perché lo portarono all'Inquisizione e lo, diciamo, il Bellarmino non la prese tanto bene che al tolemaico, che era ancora comunque sostenuto dalla Chiesa, facessero fare la figura dello scemo. Però soprattutto quello che voglio far notare, perché di cui poi parlerete, mi sembra, la prossima settimana, il 23, più in profondità, sono queste lettere copernicane, lettere scritte per difendere la posizione copernicana, per sostenere la compatibilità con le sacre scritture, ma soprattutto in queste lettere copernicane Galileo sancisce un concetto che anch'esso è rivoluzionario e si va ad aggiungere alla rivoluzione scientifica innescata dalla rivoluzione copernicana. Galileo sancisce il diritto di libertà scientifica e di autonomia e indipendenza dalla religione, l'autonomia della scienza come visione del mondo, e alternativa e dotata di propri mezzi indipendenti da quelli della fede. Appunto, non ebbe successo, fu portato davanti all'Inquisizione, dovette abiurare le sue teorie, poi approfittò di questo tempo in esilio per studiare, e però tentò di dimostrare di aver ragione lo stesso, ipotizzando che il moto della Terra potesse essere dimostrato tramite le maree, perché la rotazione terrestre avrebbe portato appunto a questi rigonfiamenti della Terra. In realtà noi sappiamo che non è così. Le maree sono un effetto della gravità combinata della Luna e del Sole, oltre che sì del moto centrifugo della Terra, ma in misura molto 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 minore, senz'altro non quella osservabile. Però era un'idea che era già venuta ad altri, per esempio a Tales, Leuco di Seleucia, cioè, però questa cosa non attaccò. Chi dimostrò la rotazione terrestre? Ci vuole un po' di tempo. Allora, in realtà già William Gilbert nel 600 aveva proposto un modello in cui la rotazione terrestre veniva spiegata perché non c'era altro modo, secondo lui, di spiegare l'esistenza di un campo magnetico terrestre. Secondo lui il campo magnetico terrestre era dovuto al fatto che la Terra ruotando creava delle correnti elettriche formate da metalli fusi che circolavano all'interno della Terra. Poi, come ho detto prima, Bessel nel 7-800, adesso fine 700, misurò la parallasse della prima stella, Cygnus 61, e quindi dimostrò effettivamente che c'era questo moto della Terra. Altri, Bradley misurò l'aberrazione stellare, cioè uno spostamento, un fenomeno ottico che è dovuto al fatto che la luce ha una velocità finita. E poi Newton aveva previsto che appunto la Terra fosse schiacciata ai poli e che quindi ci fossero delle differenze di gravità in alcune zone del mondo, quindi ci fosse una differente forza di gravità ai poli e all'equatore. All'equatore più bassa, ai poli più alta, perché i poli sono più vicini al centro, al baricentro della Terra, al centro di gravità della Terra, e quindi essendo più vicini, dal momento che la forza di gravità diminuisce con la distanza, sentono di più la gravità. E questo fu misurato da tale Maupertuis e da altri nell'Ottocento. Poi, per esempio, Guglielmini a Bologna fece cadere dalla Torre degli Asinelli, quella grande, dei gravi, quindi fece veramente l'esperimento di caduta dei gravi e misurò una deviazione dovuta a un effetto della rotazione terrestre, si chiama alla forza di Coriolis. Questa è una deviazione minima, però fu misurabile, perché in un corpo ruotante i corpi che cadono in verticale tendono a deviare leggermente, non perché rimangono indietro, ma perché c'è un effetto della rotazione proprio. E poi, però, la prova più impressionante della rotazione terrestre, la più spettacolare, è quella del pendolo di Foucault, che io ero tutta contenta di andare a vedere a marzo a Parigi, e invece era ovviamente in manutenzione, questo pendolo lungo, insomma, parecchi, diciamo, adesso non mi ricordo se è tra i 10 e i 20 metri comunque, che come funziona il pendolo? Il pendolo di Foucault ha un asse di oscillazione che non cambia. Però quello che si vedeva era che apparentemente questo asse di oscillazione cambiava. Quindi, dato che l'asse di oscillazione del pendolo rimane sempre fermo, cos'era che ruotava? La Terra. E ruotava con un angolo che, vabbè, adesso non sto a spiegare, varia, è minimo ai poli, scusate, è massimo ai poli, quindi fa un giro in un giorno, ed è zero all'equatore, quindi all'equatore questo fenomeno non si dimostra. Questi, di pendolo di Foucault non ce n'è solo uno, ce ne sono diversi in giro per il mondo, e questa rotazione giornaliera che rispetta le previsioni di rotazione della Terra è osservata esattamente come prevista, quindi questa è la prova più definitiva di quelle definitive della rotazione terrestre. E c'è poi però tutto a posto, uno dice, no, invece non è tutto a posto, perché questa azione a distanza, cioè questa legge di gravitazione universale, prevedeva che due corpi potessero esercitare una forza l'uno con l'altro senza toccarsi. Guardate, Cartesio non è molto contento di questa cosa, perché Cartesio nel suo invece trattato di fisica aveva detto no, la forza si può esercitare solo per contatto. Lo stesso Newton non era contento di questa cosa, perché sembrava, lo so che a noi sembra naturale, perché noi siamo abituati ai campi elettrici, ai campi magnetici che agiscono chiaramente anche a distanza, ma all'epoca sembrava una specie di, cioè, era una cosa che dava un po', faceva un po' accapponare la pelle, non erano avvezzi a questo tipo di, quindi ci doveva essere per forza un mezzo. Newton, questa è la famosa frase di Newton, dice hypothesis non fingo, cioè non mi metto a cercare spiegazioni per questa cosa, io so soltanto che così funziona. E questa cosa fu adottata con diciamo, scarsa entusiasmo di tutti, però poi alla fine, vedendo che funzionava, e poi con la misurazione di G da parte di Cavendish nel 700, la teoria della gravitazione rimase così. L'unica cosa era che apparentemente questa interazione doveva essere istantanea, perché altrimenti non si conserva, non tornavano anche lì i conti. Questo problema dell'azione a distanza, di come due corpi possano sapere istantaneamente dov'è l'uno con l'altro e istantaneamente trasmettersi delle forze, guardate che questa cosa non è banale, com'è possibile? Fu risolta poi nei primi del Novecento dalla relatività generale, per cui ogni corpo deforma lo spazio circostante, quindi la gravità cessa di essere una forza e diventa un effetto geometrico dello spazio-tempo. La gravità, la teoria della relatività generale, cosa dice? Che i corpi gravitano gli uni intorno agli altri perché seguono delle traiettorie in uno spazio-tempo che non è più piatto come quello che immaginava Newton, ma è curvato dalla presenza delle masse. Anche qui La relatività generale di Newton, di Einstein, fu accettata in modo entusiastico quando riuscì a prevedere il fatto che l'orbita di Mercurio si spostava, continuava a spostarsi in un modo che la legge di gravitazione di Newton non riusciva a prevedere, cioè i calcoli erano tutti sbagliati. Con la relatività di Einstein ci fu questa previsione imprevista, diciamo, perché Einstein quando l'aveva formulata non ci aveva pensato, che fece dire, cacchio, ma allora funziona. Ma non finisce qui, perché una delle conseguenze della relatività generale è che le equazioni di Einstein prevedono una soluzione in cui lo spazio-tempo è in espansione. Non solo lo spazio-tempo è curvo e in espansione, ma secondo questa che è la legge di Hubble, prevista, calcolata e osservata specialmente da Edwin Hubble negli anni 20 del Novecento, adesso siamo ben oltre i pianeti, perché ormai abbiamo superato l'idea che l'universo sia soltanto il sistema solare, abbiamo visto le galassie dal di fuori, abbiamo visto che i corpi celesti, le galassie e in generale i corpi celesti hanno una velocità di allontanamento da noi che è proporzionale alla loro distanza. Cioè più sono lontani, più si allontanano velocemente da noi. Ma questo significa che noi siamo al centro dell'universo, perché se tutti si allontanano da noi vuol dire che siamo al centro dell'universo. No, questo significa che noi siamo su una superficie curva, cioè in realtà lo spazio-tempo non è curvo, però è come se fossimo su una superficie chiusa in cui non c'è alcun punto privilegiato. Noi siamo uno di quei puntini lì, le galassie sono altri punti, e quindi tutto si allontana da tutto. Quindi io, dalla mia posizione, ho l'impressione che tutto si allontani da me. In un'altra galassia, un altro pianeta, avrà esattamente la stessa sensazione. Quindi non ci sono punti privilegiati. Quindi non solo abbiamo perso il centro del sistema solare, ma non siamo proprio al centro di niente. Questa, diciamo, è la situazione nostra situazione adesso. Noi siamo al centro dell'orbita lunare, ecco, intanto questo ci abbiamo. Nel sistema solare siamo in terza posizione, ma il sistema solare è molto più grande. Ci troviamo in un gruppo di stelle all'estremità della galassia, in una regione non particolare di un gruppo di galassie, va bene, in una regione non particolare di un ammasso di gruppi di galassie, in mezzo, chissà dove, in un punto qualunque dell'universo osservabile. Quindi, che cosa è successo poi alla fine? È successo che se, uno pensa a queste cose e prova un senso di smarrimento, di vertigine, di fronte a qualunque mutamento antropologico, questo non è altro che una ripercussione del continuo spiazzamento, del continuo spostamento che ha avuto la nostra posizione man mano, cioè come punto qualunque da punto centrale dell'universo a punto qualunque dell'universo, man mano che le osservazioni e le conoscenze scientifiche progredivano. E la cosmologia moderna ha ancora tante domande aperte per quegli ingegni che vorranno affrontarle. Per esempio, noi non capiamo un accidente di materia oscura, non capiamo un accidente di costante cosmologica, non sappiamo perché l'universo è in espansione, perché questa espansione sta accelerando. E quindi il Big Bang è esistito, quale sarà il destino dell'universo, cos'è l'inflazione? Insomma, l'astronomia attuale e la fisica delle particelle attuale e poi la relatività generale stanno tutte già attraversando un periodo di crisi, e quindi noi siamo in attesa della nostra prossima rivoluzione copernicana, che in questo momento stiamo cercando di aggiustare come possibile, ma che non abbiamo assolutamente idea in questo momento, essendoci dentro, di che aspetto avrà. Come non ce l'avevano i tolemaici prima della rivoluzione copernicana. Quindi è sempre, come dire, per riassumere, è sempre l'ora di una rivoluzione copernicana. Io ho finito, vi ringrazio, questa non si vede per niente, vabbè, pazienza, e basta.